Sai Cinzia, leggevo proprio adesso una notizia, cioè è una maglietta che ho visto qualche giorno fa. Tra l'altro invito tutti voi amici fan di maglie, perché siamo tutti fan di maglie, io poi ho anche la collezione di sciarpe, ma questa è un'altra considerazione, di andarvi a vedere la prima maglia che ha lanciato di recente l'Atlético Mineiro, che voi sapete essere uno dei club storici del campionato, insomma, brasiliano. Ha lanciato una prima maglia che è bellissima, griffata, la Coq Sportif, che ha qualche chicca in giro per il mondo, brand calcistico un po' meno noto, brand internazionale assai noto, e c'è una bellissima cartina, credo sia del Brasile o quant'altro. Tra l'altro ha una particolarità, che è realizzata in maniera particolare ed è anche anticontraffazione, una roba assurda, però è bellissima, ti invito ad andartela a vedere.
La vedrò con molta curiosità.
A proposito di questo, ci scrive Marco: dimenticate però il mercato dei tifosi giovanissimi.
Ma non è vero,
loro non conoscono la tradizione. Sarei parzialmente d'accordo se dietro ogni tifoso giovanissimo non c'è un tifoso più vecchio di loro che lo avvicina alla passione per il calcio. Qual è il senso? Nel senso che il calcio, e anche tutti gli altri sport, funziona un po' come una catena, no? Io ho visto un sacco di ragazzini con maglie vecchie. Ad esempio, quanti bambini ho visto con la maglia dell'Italia davanti al Parco dei Principi in queste settimane fantastiche che ci sono state, con la maglia d'Italia 90? Sempre italiana, o anche precedente chi ce l'aveva, è una sorta di anello di congiunzione, no? E anche questo è il bello del calcio, Cinzia.
Ma sì, ma assolutamente, e ti ripeto, è una questione di tradizione che viene, come si dice, è ereditata, perché comunque un bambino va allo stadio con il genitore e magari gli regala, ecco, una maglia così che possa comunque avere un significato per loro, e quindi la maglia dell'Italia 90, quella della propria squadra, certo, con il nome di un giocatore anche passato, ma che al quale, insomma, si è particolarmente legati. Certo. È così che funziona, è così che poi anche le nuove generazioni crescono con il ricordo del passato, che non sempre è brutto, anzi, a parte che la storia in generale la dobbiamo conoscere, anche quelle delle squadre, certo, delle quali si tifa, proprio perché, insomma, ti aiutano anche a capire il valore di una società.
Voglio chiedere al nostro ospite che ci sta ascoltando, Malù Pasincato. Malù, qual è la maglia più bella che hai nel tuo armadio personale? Buongiorno Malù, ben trovato.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma guarda, io sono molto legato alle mie due nazionali del cuore, dunque la nazionale della Repubblica del Congo, il mio paese d'origine, e quella dell'Italia, il mio paese d'adozione. Dunque sono le due maglie che mi danno una forte emozione.
Tra l'altro, Malù, ti devo dire che l'Africa come continente e come squadre hanno, secondo me, tra le maglie più belle. Ad esempio la Nigeria ha creato delle maglie fantastiche, credo con Nike, nell'ultimo periodo, clamorose. E poi, secondo me, io che sono amante dell'arancione, Malù, fammi avere una maglia della Costa d'Avorio, cioè sono fantastiche, gli Elephants sono bellissime.
Sì, va bene, chiederò al mio amico agente di Chessy, Hugo Atangana, faccia avere una maglia della squadra nazionale e poi ve la mando.
Hai visto Malù che assist man che è? Io gli dico niente, ma che sì.
Perfetto.
Senti,
sì,
prima di entrare
proprio di Chessy,
Malù, prima di entrare a gamba tesa su Chessy, visto che Chessy avrà le Olimpiadi e poi la Coppa d'Africa, ti posso chiedere come funziona la gestione e degli stessi giocatori e anche dei club europei rispetto a questo impegno che si mette un po' in mezzo, no, alla stagione, e spesso non è semplice da gestire? Prima in generale, poi andiamo anche all'affare Chessy.
Ma sicuramente è una situazione particolare, perché le Olimpiadi non rientrano nelle cosiddette date FIFA, sì, di conseguenza tante squadre hanno avuto diversi forfè, perché molte squadre di club non hanno autorizzato i loro giocatori a parteciparvi. Proprio per questo che dopo questa Olimpiade ci sarà una riunione proprio dal Comitato Olimpico e Gianni Infantino per blindare che le Olimpiadi diventano date FIFA, in modo che ci sia l'obbligatorietà di far partecipare i giocatori che le nazionali richiedono. Io penso che tanti giocatori per andare alle Olimpiadi, è un sogno che tanti ragazzi hanno, e l'Olimpiade, i giocatori africani ci tengono particolarmente, anche perché c'è una buona tradizione, perché comunque ci sono state già due medaglie d'oro, non dimentichiamolo, nel 96 la Nigeria di Kanu, di West, e nel 2000 il Camerun di Eto'o, di Mboma, sì. E di conseguenza c'è una tradizione, visto che non si riesce mai a vincere un mondiale o a far benissimo di un mondiale, l'Olimpiade comunque rappresenta un qualche cosa in cui i giocatori africani sono molto, molto attratti, attaccati, molto stimolati. È quello che si è accettato, sì, di essere tra i fuori quota della Costa d'Avorio.
Ed è anche il bello, secondo me, di queste competizioni, perché si sente molto, no? L'attaccamento a una terra, alla nazionale. Io saluto in maniera volante Nicolò Schira. Ciao Nico, ben trovato.
Ciao Nicolò.
Buon pomeriggio a voi, naturalmente. Saluto con grande affetto anche il direttore Malupa Sincati, il fratello.
Prima di tornare nei nostri dibattiti voglio dare la parola a Cinzia, perché abbiamo un'ultima ora fronte Milan importante. Vai Cinzia.
Sì, non è una notizia di mercato, perché insomma è una notizia che riguarda Gazidis. Ha un carcinoma alla gola, la sì. DS rosso-nero, forma molto curabile, quindi insomma questa è la nota lieta relativa a questa notizia.
E ovviamente noi ci stringiamo intorno anche a Gazidis, alla famiglia, sperando, come comunicato dal Milan, comunicato ufficiale, che possa insomma essere tutto sotto controllo. Immaginiamo le cure siano già partite, perché quando arriva un comunicato, vi facciamo sì. anche un po' di spoiler lavorativo, vuol dire che già la notizia è abbastanza passata. Vado prima da Nick e poi da Malù, visto che siamo di Milan, questa situazione che sì, secondo te in percentuale, Nick, quanta probabilità c'è che si possa fare la stessa fine di Donnarumma o Çalhanoğlu? Se c'è una percentuale, oppure se firmerà assolutamente?
Sono sempre, ma al momento sono basse, perché il Milan comunque vuole evitare di vivere un tormentone, una telenovela stucchevole, come è accaduto con Donnarumma e Çalhanoğlu. In settimana vedrà l'agente del giocatore per sottoporgli l'offerta di rinnovo. Filtrano sensazioni positive, un po' di distanza c'è ancora, ma le parti si stanno molto avvicinando. Il Milan è pronto ad arrivare a 5 milioni più bonus, quindi chiede 6, insomma siamo lì, la distanza non è più così ampia come era qualche mese fa. E poi un Milan molto attivo, perché lavora al ritorno di Diogo Dalot in prestito con diritto di riscatto dallo United, segue un giovane talento classe 2003 che in patria considerano il nuovo Kanté, ovvero Warren Bondo, classe 2003 del Nancy, grande talento. Davanti c'è questa opzione Caio Jorge come giovane per completare il reparto offensivo. Quindi è un Milan che secondo me da qui al 31 agosto 3-4 cosine le farà ancora in entrata e qualcosina in uscita, ad esempio Castiglieco eccetera, qualcuno può andare via.
Senti Malu, cosa si dice riguardo Frank e sì, da tutto quanto l'universo che orbita intorno a questo giocatore, che senza Çalhanoğlu, senza Donnarumma, diventa anche un po' il faro a cui il Milan deve un po' appendersi e soprattutto punto di riferimento per i tifosi?
Ma diciamo che Ibra parte è il top player, diciamo, è l'anima di questo Milan. Dunque è giusto che lui si è meritato sul campo tutto quello che sta chiedendo, è giusto che sia lui che sua agente trovino un accordo con il Milan, ma penso che i dirigenti Maldini e Massara sanno che hanno tra le mani un giocatore importante sia in campo ma anche nello spogliatoio, ma proprio anche per l'attaccamento che ha dimostrato in questi ultimi anni verso questa maglia, di trovare una soluzione. Secondo me si troverà una soluzione, saremo qui a dire che è stato un accordo che è andato bene a tutte le parti in causa. Non penso che ci saranno grandissimi problemi, perché la volontà del giocatore è quella di rimanere e di continuare a fare la storia del Milan, anche della sua gente, che sicuramente vuole ottenere il massimo.
Beh, certo.
Sia per il suo giocatore sia per lui come commissione. Quando è un giocatore che ha un anno a fine del contratto, è normale che cerchi il più possibile, e penso che il Milan accontenterà, penso che Elliot darà il permesso per onorare un giocatore che sul campo si è meritato quello che sta chiedendo.
Che giocatore è Malu, questo ragazzo Balotelli, che è arrivato per fare poi il secondo a Theo Hernandez, quindi anche un bel mestiere abbastanza complesso?
Ma abbastanza complesso per modo di dire, perché avendo 60 partite l'anno, una grande squadra, ci vogliono due giocatori forti per ruolo.
Certo.
Sicuramente Ballo Touré sarà un vice che comunque permetterà anche a Theo Hernandez di poter rifiatare. L'anno scorso abbiamo visto che il giocatore, quando cominciava a giocare anche tutte le partite, certe partite giustamente non era sempre in condizione, perché deve rifiatare a questi livelli. È un giocatore dotato di un'ottima struttura fisica, un mancino, bravo anche in fase di spinta, buon piede nel corsare. In Italia si sa che si impara tantissimo tatticamente la fase difensiva, e dunque fra un po' sarà veramente un giocatore completo, e su quella corsia di sinistra il Milan avrà una certezza, ma anche all'occorrenza un giocatore pronto per non far rimpiangere Teo Hernandez quando riposerà.
Senti, a proposito di esterni, Nico, com'è il borsino tra Nandes e Bellerin, che sappiamo per caratteristiche diverse però sono un po' i due individuati, no, dall'Inter per provare a tappare la falla Hakimi, posto che per me, come per Donnarumma, entrambe le milanesi hanno perso forse i migliori interpreti di quel ruolo lì, quindi come fai probabilmente fai peggio.
Avanti tutta per Hernandez, come abbiamo anticipato proprio su queste frequenze ieri con l'incontro che abbiamo intercettato a pranzo tra Capozzucca e Ausilio. Domani ci sarà un nuovo appuntamento tra le società, il giocatore vuole solo l'Inter, ha l'accordo con l'Inter per uno stipendio da 3 milioni. Bisogna trovare l'incastro giusto a livello di formula, questo famoso prestito con diritto di riscatto che il Cagliari però vorrebbe diventasse un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, intorno ai 20 milioni. Tra Inter e Cagliari ballano diversi giocatori, perché oltre ad Albert alla fine insomma Nainggolan tornerà in Sardegna, può andarci anche Pinamonti, quindi la sensazione è che essendoci così tanti movimenti sull'asse Milano-Cagliari, alla fine l'incastro verrà trovato, quindi Nandes è il grande favorito per essere il nuovo colpo dell'Inter per la fascia. Bellerin è un discorso a parte che non tramonta, ma in questo momento diventa secondario, sì. E poi occhio sempre a Tejes per la fascia mancina, presto con diritto di riscatto nel caso in cui Perdic dovesse andare altrove.
Quanto perde però, ma lui in quella posizione, Nandes, se perde, lui lo ha fatto ogni tanto, io sono un po' un disco rotto perché a me è un giocatore che piace così tanto, soprattutto nell'energia e nella corsa che ha dietro il pallone, nel senso nel poter andare a prendere quelle seconde palle fuori dall'area di rigore. È un giocatore che io vedo molto nei 30 metri finali, che cioè, lo vedrei male un po' sacrificato lì sulla fascia a correre e basta. Come la vedi, Malu, questa storia di Nandes e Bellerin?
Sì, allora vedo che Nandes sarebbe un adattato, un giocatore che ha tanta energia e sa farlo, però non è il suo ruolo naturale, dunque sarebbe un adattato, e quando sei un adattato devi cercare sempre di fare qualcosa in più, perché non giochi proprio nel tuo ruolo primordiale. E dunque secondo me conosci già il nostro campionato e ci potrebbe stare. Bellerin è un buon esterno destro, che anche se non sempre è esploso come tutti quanti ci auguriamo, perché nonostante giochi tanti anni nell'Arsenal, sì, e non è mai nel giro della nazionale spagnola, ed è una cosa un po' a volte paradossale, considerato uno un bravo esterno, ma in nazionale per esempio non sei presente. Io fossi nell'Inter, comunque se c'è la possibilità di andare a prendere un sostituto da Hakimi, che ad oggi ce ne sono pochissimi, andrei su un giovane che a me piace tantissimo, che è Ridley Baku del Wolfsburg, un esterno destro veramente che sentiremo parlare di lui, è un classe 98, oggi sicuramente il Wolfsburg facendo la Champions non lo lascerebbe andare via a cuor leggero, però è un giocatore che vedo come un potenziale Hakimi nel futuro, perché è veramente parecchio che lo seguo, è un giocatore molto molto interessante.
Cinzia?
Sì, no, volevo ritornare un attimo sulla questione Milan, perché fino a questo momento il Milan sembra essere quella più comunque attiva sul mercato, è quella che anche per necessità insomma si è mossa per prima, ma forse tra le contendenti allo scudetto e tra le italiane che andranno in Europa sta comunque in qualche modo lanciando un segnale di forza. Non so se Nicolò e anche Malu sono d'accordo.
Nico?
Ma sì, Milan ha le idee chiare, sta facendo quello che si era preventivato. Il problema vero è che Milan è sicuramente la società che ha speso di più, la più attiva, però nel mezzo ha perso anche due titolari rispetto alla scorsa stagione, che sono Donnarumma e Calhanoglu. Secondo me la stagione del Milan si capirà e prenderà una certa piega in base all'impatto che avrà Magnan al posto di Donnarumma, sì, e colui che sarà l'erede di Calhanoglu, perché il Milan sta potenziando la rosa.
Secondo me verrà promosso Brahim Diaz. perché anche la numero 10 cioè, e sarebbe sì, in linea
però
con
però alla fine il Milan 1 lo prende come
sicuramente, quindi, sicuramente.
Quindi io credo che poi alla fine quello che prenderà sarà il titolare, a meno di un'esplosione clamorosa di Brahim Diaz, che è un giovane che l'anno scorso ha messo in mostra delle doti interessanti ma ha giocato a sprazzi. Quindi è chiaro che i due che arrivano, se hanno un impatto simile a Donnarumma e Çalhanoğlu, il Milan assolutamente diventa competitivo anche per lo scudetto. Se invece Magnan dovesse avere qualche sbavatura, non dovesse, insomma, Donnarumma è un portiere che ti porta 6, 7, 8 punti in più a campionato, è chiaro che a quel punto allora il Milan rischia un passo indietro. Secondo, è la stessa cosa con Çalhanoğlu, però Çalhanoğlu è più facile da sostituire, sì. Mentre il discorso Donnarumma-Magnan è quello secondo me l'ago della bilancia. Poi quello che dicevi tu, Cinzia, è perfetto, però il Milan si è rinforzato ma ha perso anche due pilastri.
Consideravo anche l'innesto di Giroud, comunque insomma si muove sempre in maniera perfetta, non fa mancare una casella. Ecco, adesso manca, se vogliamo, a quella di Çalhanoğlu, vediamo. Però ecco, Giroud, che lo ricordiamo, lo voleva l'Inter, lo voleva la Lazio, insomma, se lo sono conteso.
Voglio far rispondere Malou, a cui però aggiungo una cosa, facendo anche un po' il velenoso: non è che però per il Milan si parla troppo di chi hanno preso e poco di chi hanno perso, Malou?
No, secondo me si parla di più di chi hanno perso che di chi hanno preso.
Non lo so qua.
Io posso dire una cosa su Magnan, è un giocatore che conosco da quando è ragazzino e sicuramente non è Donnarumma, no? Se Donnarumma è 9, perché 10 io non lo do mai a nessuno, è 9, Magnan è 7,5. 7,5 vuol dire comunque sei un portiere affidabile. Poi sa benissimo che viene a sostituire il portiere campione d'Europa in carica. Lui sa benissimo che le sue prestazioni contribuiranno a diventare il titolare della Francia, perché probabilmente Lloris e Mandanda, i due eterni portieri, uno titolare e l'altro secondo in nazionale, probabilmente a mio avviso stanno dicendo addio alla nazionale. Dunque lui, giocando bene al Milan, diventa anche lui portiere di una nazionale che è tra le più forti del mondo, e sa benissimo che non deve sbagliare. Poi arriva la campione di Francia, arriva come miglior portiere del campionato francese, non è che arriva diciamo un ragazzino, si è formato al Paris Saint-Germain, dunque già abituato ad allenarsi, a giocare comunque con campioni.
Certo.
Quello che bisogna notare è che il Milan tira di nuovo, per usare questo termine, no? Un Milan in Champions League, un Milan che tanti giocatori si affacciano, dicono ai loro agenti intermediari, portatemi al Milan. Giroud, appena è stato questa opportunità, ne aveva altre, ha scelto pronti via di venire al Milan. Vuol dire che un Milan che a livello europeo ha un fascino, e questo fascino, la presenza di Maldini e il lavoro con Massara stanno facendo sì che i giocatori ritornano. Dunque se Maignan fa il suo, e che se lo fa bene, non dico che Donnarumma non si dimenticherà mai, perché un ragazzo è cresciuto nel Milan che ha fatto la storia, però lui farà il suo. Çalhanoğlu, ci sono diverse idee, perché si parla di Vlasic, si parla anche di Isco che è interessato al Milan, Sabitzer, cioè giocatori arriveranno. A volte prima bisogna fare anche il contorno per poi mettere la ciliegina che sta mancando poi verso la fine, ma comunque la base già ce l'hai.
Infatti quello che ho detto, magari andando un po' in là, Nico, è che questa trattativa di Donnarumma comunque lasciava il Milan con una casella più debole, non per Magnan, ma perché Donnarumma è così tanto, come quando la Juve, e Malou lo ricorda anche meglio di noi, vendette Zidane. Si sapeva che la Juve non avrebbe mai potuto comprare il Zidane, ma
attenzione, quando la Juve ha venduto Zidane è diventata più forte,
ma infatti perché è riuscita a costruire una squadra, sì, ma il senso è che tu perdi un pezzo da 90, ma riesci,
la Juve prese 150 miliardi di lire,
ma infatti qua il Milan opera con risparmio sull'ingaggio,
il Milan è che ha preso 0 euro da Donnarumma, infatti ha perso top senza incassare nulla. È lì il problema che nasce il problema del Milan,
sì, questo certo. Questo, però se ti muovi con intelligenza puoi anche sopperire alla perdita di un top nel ruolo, quello è il senso, al di là delle modalità. Malou.
Sì, è vero, però ti dico, secondo me Magnan, che è un ottimo portiere, come giustamente descriveva Malou, ha fatto 22 clean sheet in Ligue 1, è stato il miglior portiere del campionato francese, trascinato in Lille alla vittoria del campionato, però poi bisogna vederlo nell'impatto con un calcio differente. Secondo me è un ottimo portiere, Donnarumma oggi come oggi per me è più forte, però magari non ci perdi.
Ma io quello che ho detto, Nick, sono d'accordo con te, è più forte, però non c'è questo... cioè, io come ho detto, proprio perché magari chi non conosce, ho dato un valore a 9 a Donnarumma, a 7,5 a Maignan. 7,5 non è 6,5, vuol dire che comunque anche lui è un ottimo portiere, l'altro è più forte, ma cioè, il Milan a livello di portiere io posso dire che è in mani sicure, anche perché quello che è importante, i giocatori soprattutto francesi, che hanno una mentalità anche del loro vissuto particolare, sono abbastanza giocatori sfrontati, dunque non è che giocare davanti a 80.000 li metta, cioè, hanno personalità, non è che gli incute timore questa cosa, lo vediamo anche nei giovani francesi, che a volte sono più spigliati dei loro coetanei italiani, perché comunque è la mentalità da dove arrivi, che si gioca da ragazzini magari subito in prima squadra e si gioca con una visione diversa, dunque lui sa benissimo che tutti quanti dicono ma chi è questo Maignan, però chi abita in Francia si sta parlando del portiere,
ma,
che
ma è un signor portiere, adesso non è che quello che hanno trovato che passava di lì per strada, è un buonissimo portiere, però, hai perso uno che in questo momento è l'eccellenza nel ruolo. Poi ribadisco, probabilmente la differenza magari non sarà così ampia e tutto sommato rinforzandoti nel resto del campo il Milan sarà assolutamente competitivo. Certo è che tu hai perso un giocatore importante a zero, il mio discorso relativamente a Zidane era che Zidane tu hai perso, è stata una perdita sanguinosa perché era il numero 10 più forte al mondo, però avendo incassato tanti soldi ti sei permesso di prendere un campione come Nedved, il miglior difensore in quel momento al mondo che era Thuram, e hai preso Buffon che è stato il miglior portiere al mondo per 20 anni. Il Milan, se avesse preso 100 milioni da Donnarumma, probabilmente avrebbe preso tre top player e sarebbe stata meno indolore la partenza. Quello era il mio discorso.
Malù, noi ti salutiamo e aspettiamo la maglia della Costa d'Avorio. Grazie mille Malù, alla prossima.
Io saluto voi, ciao.
Senti Nico, prima di salutarti, sappiamo che tra l'altro c'è un nuovo acquisto che tra l'altro da una parte ha confermato anche Diaco Pinto poco fa fuori da Trigoria, dovrebbe arrivare quasi certo Mattias Vigna, 23enne del Palmeiras, per fare, possiamo dire, un sostituto titolare, che sembra un ossimoro ma in realtà è così.
Sì, esattamente così e esattamente così, però è un'operazione onerosa perché comunque tu prendi una riserva la paghi 13 milioni, quindi riserva onestamente fino a un certo punto, perché poi quando torna Spinazzola cosa fai? Metti in panchina uno che hai pagato 13 milioni? Cioè, una mossa questa è interessante ma anche un po' azzardata da parte della Roma. Onestamente, poi ribadisco, la Roma ci sono dei dirigenti bravi e fanno il loro compito. Io avrei preso un prestito con Spinazzola, punto forte su Spinazzola, a meno che uno non abbia l'idea di dire spendo per Vigna perché poi guarisce Spinazzola, fa bene Spinazzola, tra un anno Spinazzola arrivano le offerte che sarebbero arrivate quest'estate prima dell'infortunio da 30, 35, 40, 50 milioni e lo vendo, certo. Perché altrimenti poi mi sembra una sovrabbondanza eccessiva.
Questo sicuramente. E poi a proposito di altri top del ruolo, dobbiamo salutare Gollini, Nico. Cioè è strana questa cosa qui, quella parabola di Gollini.
Quanto mi dispiace. Mi dispiace veramente tanto, perché secondo me è molto bravo.
Però l'Atalanta ha preso Musso, che ritiene più forte di Gollini, quindi fa un upgrade, ovviamente non poteva tenerli tutte e due. Beh. Gollini va in Premier League, va al Tottenham, comunque cade in piedi, è un'esperienza importante, secondo me alla fine ne escono un po' tutti felici e contenti, e Gollini va in Premier League, va al Tottenham, va a guadagnare molto di più di quello che guadagna l'Atalanta. L'Atalanta però ha preso Musso, che ritiene più forte, perché l'Atalanta non lo dice, ma zitta, non sta vendendo i big, sta trattando Boga, sta trattando Kopfmeiners, cerca un difensore, ha preso Musso, mi sembra che sotto voglia provare a giocarsi le chance per lo scudetto.
Nico, grazie mille, alla prossima, buon lavoro, ti seguiamo.
Un saluto a tutti, a domani, ciao a te, ciao a Cinzia, ciao a tutti gli amici.
Ciao.
Ringraziamo Nicolo Schira, che lo ritroveremo domani con tutto il mercato che vi serve, tra poco anche i messaggi, insomma un grande come sempre, Maracanã, qui in diretta su TMV Radio.